Ecco, partiamo intanto da una affermazione drastica, cioè attenzione a non prendere per oro colato quello che ci forniscono i media, anzi partire proprio dal dubbio, dal punto interrogativo, ma quello che ci raccontano è vero? Risposta no. Ma non lo dico per una mia convinzione personale, lo dico perché se si va a vedere le testimonianze reali, cioè di gente onesta, di giornalisti veri, cioè non embedded, che sono stati in Siria, vediamo l'altra faccia della medaglia, cioè la realtà. Non è una realtà semplice, ma non è quella che ci mostrano. Faccio riferimento, per esempio, a un'intervista rilasciata da un siriano di nascita, diciamo italiano di adozione, si chiama Uday Ramadan, che vive in Italia dalla fine degli anni Ottanta. Tra lui e gente della famiglia Assad non correva buon sangue, tanto che se ne è venuto in Italia, tanto per chiarire, quindi non è un filo governativo. Ebbene, lui, Ramadan, insieme ad altri giornalisti, fra cui il Michele Esposito dell'ANSA e poi scrittori diciamo di nome come il Paolo Senzini, Gian Antonio Valle e altri, sono andati recentemente in Siria, proprio nella zona di Hula, dove è avvenuta una delle carneficine che sono state attribuite al governo. Allora, se e potete procurarvi, se andate su internet, questa intervista di Ramadan, la trovate penso abbastanza facilmente, leggetevela, e dove dimostra in pratica che questa cittadina non è stata attaccata con cannonate e bombe, ma da squadre che sono piombate lì e hanno praticamente sgozzato e ucciso con colpi a bruciapelo donne, bambini, povera gente. Ecco, questo è il primo punto. Quindi dicono questi giornalisti italiani che sono andati là, ma se fosse stato il governo a mandarli, è possibile che prima va a fare una carneficina e poi subito dopo ritira questi uomini e lascia campo libero ai ribelli per mostrare ciò che è successo alla stampa internazionale? Questo è il primo punto. Il secondo, ancora più di sostanza, è che queste famiglie sterminate appartengono proprio a una comunità che tipicamente filogovernativa, diciamo, per questioni diciamo etniche e culturali di appartenenza, cioè sono alawiti, il proprio gruppo sociale che sostiene il governo Assad. Quindi è possibile che il governo faccia strage dei propri sostenitori e poi lasci immediatamente dopo le prove sul campo dell'assassinio, della strage, in modo che i media internazionali possano andare lì a fotografare queste scene orrende. Ecco una testimonianza, non è la sola, perché se andate, mi riferisco a un'altra fonte molto seria, che è il sito Global Research del professor Chosudowski, penso chi segue da tempo, non so, Le Monde Diplomatique, sa chi è questo economista molto bravo, ha un sito, Global Research, andatevi a leggere altre numerose testimonianze di giornalisti internazionali e altri e ricavate lo stesso quadro. Recentemente c'è stata un'altra inchiesta da cui sono venute fuori ulteriori prove, soprattutto attraverso la voce di rappresentanti religiosi siriani, per esempio Monsignor George Kassab, che è arcivescovo cattolico siriano di Homs. Homs, lo sapete, è un po' nell'occhio del ciclone di questa guerra in corso in Siria. E lui descrive prima di tutto che dice: noi cristiani non siamo assolutamente isolati in questo paese, ma collaboriamo con l'Islam, siamo presenti in tutte le funzioni pubbliche, quindi sfata anche il discorso di una dittatura oppressiva totalitaria come quella che invece ci appare attraverso i media nostrani. E poi descrive l'inizio di quello che è avvenuto, dice che sono iniziate delle manifestazioni abbastanza pacifiche, però cito proprio la sua frase testuale: tutto a un tratto sono comparse armi molto sofisticate di provenienza europea e statunitense. E da altre fonti attendibili, molto ben documentate, semplicemente c'è la notizia che Stati Uniti, Francia e altri paesi stanno addestrando in Turchia e Libano gruppi, compresi gruppi islamici facenti parte della rete di Al-Qaeda, per costituire una sorta di cosiddetto esercito libero, che ora viene ufficialmente riconosciuto come rappresentante legale, come dire, della Siria, e vengono finanziati, armati quindi e infiltrati in Siria. Ora lì è chiaro, come era in Libia, ci sono delle fratture interne. Ora qui facciamo una rapida parentesi, insomma, non possiamo dire che un Gheddafi o come l'attuale presidente siriano siano delle mammolette, poverini, cioè sono uomini di potere che si sono circondati poi di loro fedeli, e quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona, ma siamo attenti. Siamo noi, che europei in particolare, che ci possiamo mettere in cattedra, per esempio come ci siamo messi in cattedra verso la Libia, dopo che abbiamo praticamente occupato la Libia per 30 anni con un regime coloniale, dopodiché una volta che la Libia è rimasta libera l'abbiamo assoggettata con Re Idris a un lungo regime neocoloniale. E poi ci stupiamo se nel 69 Re Idris in Libia viene deposto da un Gheddafi e poi si crea quello che si è creato. Insomma, stiamo attenti a metterci in cattedra, direi. E poi non dimentichiamo che la Libia con Gheddafi, che si dica, era divenuta, e ci sono i dati della Banca Mondiale, il paese economicamente più avanzato dell'Africa. Basti pensare che c'erano oltre 2 milioni di immigrati da altri paesi dell'Africa e anche extraafricani, sintomo di un paese che economicamente era superiore agli altri. La Siria è più o meno in quella situazione come era la Libia, però c'è un piano, ed è un piano imperialista di intanto rovesciare le primavere arabe, trasformarle in un autunno-inverno arabo. Cioè in che modo? Nel modo in cui hanno fatto vedere in Libia, cioè finanziando, infiltrando poi anche forze speciali, servizi segreti in questo paese, in modo da cominciare a aprire, a mettere dei cunei in fratture preesistenti, d'accordo, ma in quale paese non esistono fratture? Guardiamo l'Italia, ci fosse una potenza esterna che venisse a aiutare o addirittura anche domani finanziare, armare gruppi nostri interni per staccare magari parti dell'Italia dal resto della nazione. Cioè non basta spiegarlo attraverso le contraddizioni interne, c'è un meccanismo esterno che io penso è un meccanismo imperialista, sotto un certo profilo, come dire, nuovo, anche se non tutto è nuovo. E cioè la tecnica è quella di infilare dei cunei in questo paese, far leva su quello che non va, e in ogni paese, ripeto, c'è qualcosa che non va, e poi infiltrare comando, servizi segreti dall'esterno, armare gruppi di opposizione e addestrarli all'interno, fa scoppiare primi focolai di guerra civile per avere poi la pretesto per l'intervento cosiddetto umanitario.
Ascolti.
In Libia poi si è risolto con la guerra vera e propria, cioè la campagna aeronavale che ha smantellato praticamente le forze governative e il paese stesso attraverso il 10.000 missioni di attacco aereo, insomma, non dimentichiamo questo. In Siria la situazione appare diversa, per concludere, e cioè il paese appare molto più compatto di quanto fosse in Libia, compatto diciamo a sostegno del governo. Questo è il primo dato. Il secondo, riferiscono questi giornalisti e il siriano Ramadan che vi dicevo prima, riferiscono che, cito loro direttamente, stiamo parlando, per quello che riguarda la guerra in corso, stiamo parlando di un territorio di poco più di 12.000 km quadrati a fronte di un territorio complessivo di oltre 185.000 km quadrati, dove la situazione è, diciamo, normale, mentre invece è in quelle province, Homs e altre, che si concentra oggi l'attacco, con il fine, non si sa se di arrivare poi a un vero e proprio poi attacco come quello che è stato fatto contro la Libia, oppure comunque aprire, magari con la benedizione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, un cosiddetto corridoio umanitario, in poche parole staccando una parte della Siria dal territorio nazionale. Comunque il tutto rientra in una strategia, direi, molto più ampia dello stesso territorio siriano.
Professore, è stato chiarissimo, soprattutto rispetto all'aspetto più inquietante dei conflitti asimmetrici di oggi, perché davvero l'aspetto mediatico ha acquistato un ruolo talmente determinante. E in un contesto di guerra sono partite che poi vengono giocate con una propaganda sanguinosa, come appunto il presunto attacco dell'esercito, che adesso sembra essere qualcosa di diverso, proprio perché, come diceva lei, a essere massacrati sono stati etnie come gli alawiti, storicamente di sostegno al presidente. Abbiamo già visto queste cose in Libia, le abbiamo viste molti anni prima in Kosovo, dove su quel piano lì si giocano delle partite fondamentali e che hanno degli esiti nefasti, a differenza di altre propagande che apparentemente sembrano più innocue. Rimane il dubbio, almeno per quello che riguarda le province di Homs, quale sia davvero quell'opposizione genuina, che però oggi è, purtroppo, per come si sta intricando e complicando il conflitto, davvero irriconoscibile da dinamiche invece pompate da fuori. Rimane il fatto che la regione è molto particolare, che il Libano garantisce comunque un certo afflusso di armi, esatto. Per cui che l'opposizione si sia presto armata, secondo me, non è solo figlia di un intervento straniero, ma è anche di una dinamica territoriale, regionale.
E poi, se permetti, ti prendo un altro minuto. Non possiamo addentrarci in questa analisi, ma c'è uno spostamento del centro focale strategico statunitense e NATO verso la regione Asia-Pacifico, cioè sullo sfondo c'è il confronto con la Cina, con la Russia. Naturalmente ci sono i passaggi, chiamiamoli, c'è praticamente il piano sempre lì, ma ancora ovviamente in lista di attesa, ma di una guerra all'Iran, di una catastrofica guerra all'Iran, Bene, la Siria rientra in tutto questo, rientra nella guerra degli oleodotti e dei gasdotti tra le grandi compagnie multinazionali per accaparrarsi delle risorse energetiche di questa regione. In sostanza, diciamo, i centri del potere occidentale, intendendo Stati Uniti, le maggiori potenze europee, non accettano che possano esistere regimi, qualunque siano, ma di tipo nazionalistico, che pretendano, come dire, di gestire le proprie risorse, di restare indipendenti. Ed ecco il meccanismo di smantellamento. Ma sullo sfondo c'è di peggio, c'è il confronto con la Russia, con la Cina, c'è ben altro che ci coinvolge tutti. E quindi è, direi, di nuovo a fronte di tutto questo, sconfortante, a me non mi stupisce più di tanto, ma vedere di nuovo in Italia uno schieramento che va dalla fiamma Nierenstein del PDL al, non so, all'Apo Pistelli, responsabile internazionale del PD, che chiedono a gran voce l'intervento in Siria, dicendo, come dice Pistelli, non possiamo assistere inermi e silenziosi al massacro da parte del regime Assad e del suo popolo. C'è di nuovo diciamo lo schieramento multipartisan, quello che ha chiesto la guerra alla Libia e poi l'ha ottenuta, diciamo, dalla NATO, si è schierato e preme per un intervento in Siria, dando per buone le falsità che vengono invece poste alla base di un futuro intervento. Ma l'intervento, ho già detto, c'è già un'infiltrazione, c'è già una guerra interna praticamente accesa dall'esterno.
Va bene, professore, noi la salutiamo, la ringraziamo.
Buon lavoro a tutti e grazie dell'attenzione ancora su questi temi che è difficile avere.